Un caloroso saluto anche da parte mia, da parte di Enzo. Voglio ringraziarvi per essere anche questa sera all'ascolto in questo nostro terzo appuntamento della settimana. Ieri siamo arrivati a leggere il versetto 19 del capitolo 9 del Vangelo di Marco e vedevamo come i discepoli di Gesù non riuscivano a scacciare uno spirito muto da un ragazzo. Dopo questa vicenda, dopo questo avvenimento, dopo questa difficoltà che i discepoli incontrano, Gesù dice loro, al versetto 19, «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». La scena che si presenta agli occhi di Gesù e dei tre discepoli, che erano andati con lui su al Monte della Trasfigurazione, la scena che si presenta, dicevo, al loro ritorno a valle, è di confusione, di impotenza. Una folla circonda i discepoli e gli scribi che discutono fra di loro. Questa scena sembra riflettere molte delle nostre situazioni odierne, dove i problemi, più che essere risolti, vengono dibattuti. Con il suo arrivo, l'attenzione si sposta su di lui. La prima cosa che Gesù fa è proprio di chiedere di cosa stavano discutendo con gli scribi. È difficile sapere se la domanda nascondeva una sorta di riprensione, come dire: cosa state a discutere con loro? Le discussioni sono inutili. Sta di fatto che una specie di risposta viene dalla persona direttamente coinvolta nel problema, un padre affranto dalla malattia del proprio figlio, una malattia che lo stava distruggendo. Il padre spiega che lo avevano portato i suoi discepoli perché lo guarissero, ma questi non erano stati capaci. È a questo punto che Gesù esprime la sua frustrazione di fronte all'impotenza, il disinteresse, l'incredulità e la sofferenza che lo circonda. Dobbiamo pensare che, benché fosse Dio incarnato, era anche perfettamente uomo e quindi viveva in modo intenso anche le esperienze emotive, umane. Gesù ha davanti a sé il compimento della sua missione, compimento che includeva sofferenza e morte, e benché attorniato da persone, sembra essere solo. Le folle lo seguivano per il proprio interesse o per curiosità. Gli scribi e i farisei cercavano di discreditare le opere buone che faceva, e i suoi discepoli, che erano più vicino a lui, non avevano ancora capito quello che lui insegnava loro. Nonostante questo, Gesù, nella sua compassione, nel suo amore, va incontro alla gente addolorata e chiede che portino questo ragazzo da lui. Diamo ora uno sguardo alla guarigione e alle domande che questa provoca nei discepoli. Leggiamo dal capitolo 9 di Marco i versetti dal 20 al 29. Glielo condussero, e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni, e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: «Da quanto tempo gli avviene questo?» Egli disse: «Dalla sua infanzia, e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci». E Gesù: «Dici, se puoi. Ogni cosa è possibile per chi crede». Subito il padre del bambino esclamò: «Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità». Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo dicendogli: «Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più». Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il bambino rimase come morto, e quasi tutti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: «Perché non abbiamo potuto scacciarlo noi?» Egli disse loro: «Questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera». Al momento stesso in cui il ragazzo viene portato davanti a Gesù, viene colto da un attacco di convulsioni. Marco dice che lo spirito, ovviamente uno spirito maligno, fu la causa di questo attacco. Dalla descrizione di Marco sarebbe facile per noi concludere che questo ragazzo era affetto da una grave forma di epilessia o schizofrenia. Potremmo molto facilmente liquidare l'idea che fosse un problema spirituale, dicendo che, nell'ignoranza di quel tempo, si attribuivano a spiriti e demoni tutto ciò che non sapevano spiegarsi. Se fossimo propensi ad accettare questa idea, dovremmo però considerare che mali di questo genere, ai nostri giorni, sono parzialmente controllati solamente con forti dosi di medicinali. Dovremmo quindi spiegare come una dichiarazione verbale da parte di Gesù, «Spirito, esci da lui», abbia potuto guarire questa persona. È forse il caso, anche per noi, come per il padre di quel ragazzo, di dire, di fronte a una nostra perplessità, «Io credo, sovvieni alla mia incredulità». Possiamo notare inoltre che in altri casi di guarigione Gesù non parla di uno spirito, ma dice semplicemente «sii guarito» e la persona è sanata. Nel nostro caso, invece, menziona uno spirito muto e sordo. Prendiamo qualche minuto per considerare gli atti che avvengono prima del miracolo. Se noi ci trovassimo davanti a una situazione del genere, con una persona in preda a un attacco epilettico, cercheremmo immediatamente di fare qualcosa. Stupisce invece la calma e il controllo di Gesù, che nel mezzo dello scompiglio di questa situazione critica, prende tempo per fare domande al padre. Possiamo forse immedesimarci nell'ansietà del padre, che vede il figlio in preda al suo male e si trova invece costretto a rispondere alle domande di Gesù. Dalla risposta possiamo capire l'agonia, la disperazione di questo padre. Dobbiamo ricordarci che aveva precedentemente chiesto ai discepoli di guarire il figlio, ma loro non ne erano stati capaci. Nel rispondere a Gesù, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. Con questa risposta manifesta sia la sua disperazione che la sua speranza. A questo punto Gesù interviene quasi a correggere una prospettiva sbagliata che quest'uomo aveva. Praticamente Gesù gli dice che il problema non risiedeva nella capacità di guarire, ma nell'atteggiamento di fiducia in Dio da parte di chi richiede la sua guarigione. Quest'uomo sembra aver compreso quello che Gesù voleva comunicargli, e nel dire «Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità», non solo ammette la propria mancanza di fede in Dio, ma si arrende alla sua grazia. La soluzione del suo dilemma non era che lui doveva in qualche modo produrre una certa quantità di fede, ma che la fede di cui aveva bisogno doveva riceverla da Dio, così come la guarigione. Non era una questione di quantità di fede, ma di qualità di fede. Non possiamo quindi arrivare alla conclusione che la frase «ogni cosa è possibile a chi crede» voglia dire che se io riesco a autoconvincermi di qualcosa o a credere fermamente in qualcosa che voglio, questa mia convinzione porti sicuramente all'adempimento della mia richiesta. Il credere non è focalizzato su quello che io voglio, ma sulla persona di Dio. L'Evangelista Marco ci dice che Gesù, a questo punto, vedendo che la crisi del ragazzo stava attirando troppa attenzione e la folla accorreva, sgrida questo spirito che lo teneva prigioniero. Marco aggiunge anche altri dettagli, dicendoci che il ragazzo cade a terra stremato, tanto da sembrare veramente morto, ma Gesù lo prende per la mano e lo solleva. Nel versetto che segue la scena cambia drasticamente e troviamo i discepoli sconcertati che gli chiedono in privato il motivo del loro insuccesso. Gesù risponde loro che per cacciare questi demoni, era necessaria la forza della preghiera. Dobbiamo ricordarci che Gesù era appena sceso dal monte dove si era ritirato con Pietro, Giacomo e Giovanni, proprio per pregare. Anche in questo caso, la preghiera descrive non tanto il ripetersi di parole, di richieste a Dio, ma una ricerca di intima comunione con Lui e di arresa alla sua volontà. A questo punto del nono capitolo troviamo una svolta nell'enfasi di Marco e vediamo Gesù impartire quelle che potremmo chiamare delle lezioni di vita ai suoi discepoli. Continuiamo a leggere dal versetto 30 al 37. Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea e Gesù non voleva che si sapesse. Infatti egli istruiva i suoi discepoli dicendo loro: «Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno. Ma tre giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà». Ma essi non capivano le sue parole, e temevano di interrogarlo. Giunsero a Capernaum. Quando fu in casa, domandò loro: «Di che discorrevate per strada?» Essi tacevano, perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: «Se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo mise in mezzo a loro, poi lo prese in braccio e disse loro: «Chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio, riceve me, e chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato». Troviamo che Gesù dice ai suoi discepoli in maniera esplicita che davanti a lui c'è la morte imminente, ma poi, in seguito, la resurrezione. I discepoli non sembrano capire neanche questo suo evidente discorso, ma hanno paura di chiedere spiegazioni. Non sembrano però avere nessun problema a discutere su chi di loro fosse il maggiore. Non è azzardato pensare che i due eventi precedenti, da un lato il fallimento della guarigione da parte di alcuni discepoli e l'essere stati testimoni della trasfigurazione da parte degli altri tre, avesse creato tra loro una sorta di competitività. La discussione di chi fosse il maggiore aveva implicazioni anche per la posizione che avrebbero avuto alla manifestazione di Gesù come Messia. Questo dimostra una volta di più che non avevano assolutamente capito che il regno che Gesù stava per inaugurare era un regno spirituale e non materiale, e che prima della gloria sarebbe venuta l'umiliazione della morte sulla croce. Infatti, quando Gesù li confronta, evidenzia che l'essere i primi implica servire gli altri e non essere serviti, così come lui, benché fosse figlio di Dio, aveva preso una posizione di umiltà per servire l'umanità. Gesù illustra questo paradosso dell'essere grandi nell'essere il più umile attraverso un bambino. Un bambino a quei tempi, a livello sociale, era alquanto insignificante. Non occupava posizioni di rilievo, la sua opinione non aveva peso, eccetera, ed era proprio con questa totale mancanza di pretese e di diritti che i discepoli dovevano operare. Dovevano operare con un atteggiamento di umiltà, ma non solo. Passiamo quindi a vedere qual è la seconda lezione che Gesù insegna loro. E leggiamo dal versetto 38 al 41. Giovanni gli disse: «Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e che non ci segue, e glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi avrà dato da bere un bicchiere d'acqua nel nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa». Nei versetti appena letti troviamo di nuovo uno spirito di competitività manifestato però in un modo settario. Vedendo qualcuno che cacciava i demoni nel nome di Gesù, ma che non era parte del loro gruppo, glielo avevano vietato. Questa idea di escluvismo e di elite tra i cristiani viene immediatamente corretta da Gesù. Chi opera nel nome di Gesù Cristo opera con la sua autorità e dimostra di avere una stretta relazione con Dio. È un collaboratore insieme a noi nell'opera cristiana. Gesù infatti dice che chi non è contro di noi è per noi. Non abbiamo quindi il diritto di giudicare gli altri collaboratori sulla base del gruppo a cui appartengono o al modo in cui operano, cioè se è come lo facciamo noi oppure no. Il riferimento al dar da bere un bicchiere d'acqua sottolinea che anche un servizio umile e apparentemente non rilevante riceve comunque una ricompensa, perché è un servizio nel nome di Dio. Ma passiamo ora a leggere l'ultima parte del capitolo 9, parte che parla di scandali. I versetti che leggeremo vanno dal 42 al 50. «E chiunque avrà scandalizzato a uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare. Se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliala. Meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Se il tuo piede ti fa cadere in peccato, taglialo. Meglio è per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Geenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne, poiché ognuno sarà salato con il fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. L'opposto del servizio menzionato prima nel versetto 41 è lo scandalo. La parola scandalizzare ai nostri giorni ha assunto un significato diverso dal termine greco usato da Marco. La parola greca scandalizzo significa mettere un impedimento sulla strada su cui uno cammina col rischio di farlo inciampare. Gesù prende di nuovo come esempio un bambino, simbolo di semplicità e assenza di malizia, e dice che chiunque cerca di sviare o trascinare fuori strada qualcuno, specialmente se così vulnerabile, andrà incontro a conseguenze tremende. L'esempio esagerato della macina da mulino messa al collo per poi essere gettato in mare sta a indicare il peso e l'enormità della responsabilità di chi commette queste azioni. Questa forma di iperbole, ossia di esagerazione, continua in quei drastici esempi circa la mano che pecca e deve essere tagliata e così via, in contrapposizione alle conseguenze finali. È chiaro che Gesù non sponsorizza la mutilazione del nostro corpo perché la mano, gli occhi e il piede sono solo strumenti. Il vero male risiede nel cuore umano. Questo male non è estirpato, non spinge solo a peccare contro gli altri, ma conduce noi stessi alla perdizione. Gesù usa la figura dell'inferno e del giudizio finale in tutto il suo orrore, descrivendolo come un fuoco inestinguibile, un eterno tormento, se così possiamo definirlo. La spaventosa realtà e la sofferenza del giudizio di Dio e della retribuzione divina sono messi in evidenza dalle radicali azioni che vengono menzionate pur di evitarlo. Con davanti questi esempi, la scelta di arrendersi a Dio e ricevere il suo perdono e seguirlo nella sua volontà diventa l'azione più intelligente, più sensata e coerente da fare. L'ultimo versetto è un richiamo per coloro che hanno accettato il sacrificio di Cristo a mantenere la loro testimonianza viva e reale. Come il sale senza le sue proprietà diventa totalmente inutile, allo stesso modo il cristiano che non vive la realtà di Cristo nella sua vita sarà inefficace in questo mondo. La vitalità del cristiano non è una sua energia autonoma, ma il risultato della sua intima relazione con Cristo. E a questo punto, per concludere, possiamo farci tutti quanti una domanda. Qual è la mia relazione con Cristo? Sono davvero un cristiano? Ho accettato un giorno Cristo nella mia vita? Ebbene, con questa domanda, io credo molto importante, vi lascio qua, a questo punto, con questa riflessione sul cuore. Ti ringrazio anche per avermi ascoltato, anzi per averci ascoltato. Anzi, Daniela ha ancora qualcosa da dirci, quindi resta ancora con noi e ci risentiamo domani.